Popcorn. Buon pomeriggio e bentornati amici a una nuova puntata di Popcorn. In studio Diana e
Irene.
Ciao Irene.
Ciao a tutti.
Oggi il popcorn che abbiamo pescato è il rapporto tra Charlie Chaplin e il cinema sonoro. Quando parliamo di Charlie Chaplin ci viene in mente solamente una parola, almeno a me viene in mente solamente una parola, ossia comicità. Però la comicità non è rimasta statica nel tempo, si è evoluta, ha avuto dei grandi cambiamenti. È vero Irene?
È verissimo, in effetti nessuno o poco spesso riusciamo a parlare della comicità come evoluzione, ma soprattutto la domanda che ci viene spontanea è: come ha reagito il fenomeno comicità nel cinema al passaggio, il grande passaggio dal cinema muto al cinema sonoro? È una questione importante che ha avuto anche dei risvolti molto, molto, molto importanti, veramente. Se andiamo ad analizzare la cosa, il primo fattore nel cinema delle origini, la comicità viene trattata, viene rappresentata già in un'unica inquadratura. Se pensiamo ai fratelli Lumière, i creatori del cinema, come ci vengono appunto portati in tutti i manuali e tutti i manuali di teoria, i fratelli Lumière già riuscivano a rappresentare una scena comica in un'unica inquadratura, perché avevano dei macchinari ingombranti ed era difficile ancora fare cinema in un'unica inquadratura. Se pensiamo al 1896, che è la data di nascita del cinema, troviamo L'arroseur arrosé, che è appunto uno dei tanti piccoli corti che hanno creato, in cui c'è questa situazione in cui un giardiniere e un ragazzo e un uomo si contrappongono, e c'è la solita gag dell'innaffiatore che prende troppa acqua e dopodiché innaffia la controparte, ed è un gioco delle parti anche lì. E non possiamo non citare un altro grande della storia del cinema, Georges Méliès, che sicuramente avete visto in Hugo Cabret. Immagino avrai visto anche tu, Diana, Georges Méliès in Hugo Cabret.
Certo, assolutamente.
Candidato agli Oscar un po' di anni fa e ha avuto grandi acclamazioni dalla critica proprio perché parlava del cinema in una maniera metateatrale, se così possiamo definirla. Era la magia del cinema che veniva rappresentata in un film, e lì ci viene presentata questa figura interessantissima di Georges Méliès, uno dei registi che si faceva da solo scenografie e artefatti, diciamo, riusciva a, con questa situazione del comico sorpresa, ecco, diciamola così, riusciva a creare improvvise apparizioni repentine e scomparse di personaggi, smontava le scene, schiacciava i corpi, trasformava gli oggetti, gli ambienti, in pratica prendeva la pellicola e con dei trucchi riusciva anche a colorarla, tra l'altro. Quindi le prime pellicole colorate, i film a colori, in realtà risalgono già all'epoca di Méliès, pensiamo, noi siamo negli anni 10. Abbiamo debolissimi canovacci, che erano appunto dei pretesti per affollamenti, inseguimenti, cadute, catastrofi, e riuscivano comunque a sfondare la quarta parete, a far ridere il pubblico. Evolviamoci, siamo nel 1910-1915, fenomeno slapstick e gag. La gag penso che la conosciate tutti, penso che Diana ci avremo tipo il cervello pieno di esempi di gag, dalla torta in faccia allo scivolamento sulla buccia di banana. E chi più ne ha più ne metta.
Sì, su quello sono abbastanza preparata.
Però in pochi sanno che il termine slapstick, ad esempio, era la piccola canna che veniva usata dagli artisti comici per produrre il tipico rumore secco improvviso dello schiaffo. Era il bataccio nella commedia dell'arte, ad esempio. Il classico schiaffo dei clown, che tu vai lì, dai lo schiaffo, ti fermi prima della guancia e uno sotto col bastone fa il rumore e genera ilarità perché riesci a fingere alla perfezione.
Quindi ricordiamo agli amici a casa che è tutto finto, non si davano schiaffi davvero.
La comicità, insomma, si realizza in catastrofi provocate dalla trasgressione di regole di comportamento. C'era, come abbiamo detto, il lancio improvviso di oggetti, l'incapacità di comportarsi bene, violare le leggi, farsi inseguire dai poliziotti. Insomma, l'effetto comico era affidato completamente all'attore, alla sua bravura, e di questa cosa sono dei grandissimi maestri in Francia, proprio in questi cinque anni, 1910-1915. Dopodiché la gag arriva dopo, era l'improvvisazione comica aggiunta appunto al testo, e da questo era relativamente indipendente. Nel cinema è una scena comica strutturata con uno sviluppo molto rapido, una preparazione appunto di una situazione, c'era la stabilizzazione, lo sviluppo di questa situazione, dopodiché una deviazione logica con questa caduta comica pazzesca che generava un climax emotivo che poi ti faceva cadere nelle risate. L'esito comico non è più affidato al solo estro dell'attore, ma viene prodotto da una dinamica regolata mediante una precisa scansione temporale della scena. C'è uno studio della comicità e in questo campo ritroviamo la produzione americana del 1920-1930. In questo decennio del cinema muto, Chaplin e Buster Keaton. Avrete anche qua sentito nominare Buster Keaton un sacco di volte, immagino, almeno dai vostri nonni o dai vostri genitori.
Quindi la comicità non è solo improvvisazione, ma è un'improvvisazione studiata matematicamente, quindi è comunque una scienza esatta, una scienza precisa.
Esattamente come avviene nel teatro. Se prima la situazione, la gag, chiamiamola sempre gag, faceva ridere così nella sua spontaneità, poi si capisce che dietro questa spontaneità c'era un labor lime, c'era un lavoro di improvvisazione completamente studiato dietro, per cui era matematicamente pensato per farti ridere e divertire. Questa è accattivante come meccanismo. Ed è interessante adesso parlare dello sguardo comico sul mondo. Allora, in questo contesto, in questo decennio, capiamo che la comicità, insomma, è un qualcosa che spiazza le abitudini percettive, elude gli stereotipi, indica una ricchezza visibile del mondo, permette di riscoprirlo continuamente, nuovo e noto al tempo stesso. E il protagonista personaggio solitamente è infantile, libero, completamente imbranato, ma allo stesso tempo capace di logiche impensate. E se noi pensiamo a questo tipo di personaggio, questo mondo di personaggio, ci vengono subito in mente le figure di Charlie Chaplin o anche Buster Keaton. Ma un altro duo indispensabile in questo decennio sicuramente sono Stan Laurel e Oliver Hardy, ovvero Stalli e Ollio all'italiana.
Sì, che hanno tra l'altro segnato, penso, non solo la mia infanzia, per quanto io riesca a ricordarmi, perché la mia memoria funziona molto male, ma credo anche la tua, Irene.
Mamma mia, sì, anche se io ero una patita di Don Camillo e Peppone, che arrivano molto dopo in Italia, ma sono un altro duo comico che ragiona con le stesse dinamiche a livello visivo.
Io invece arrivo da tutto un altro tipo di comicità, ne parlavamo giusto prima fuori onda. Io, essendo partenopea, diciamo che idolatro la figura di Totò, ossia Antonio De Curtis.
Qui arriva un grandissimo scoglio. Siamo appunto negli anni 20. Noi sappiamo che nel 28 esce il primo film Warner All Talkie, che è interamente parlato, Le luci di New York di Brian Foy, e un anno prima esce Il cantante di jazz. Insomma, la Warner sta producendo i primi film sonori. Quindi cosa succede adesso? Ci troviamo davanti a una grande crisi, la comicità si trova davanti a un grande problema, il parlato. Se prima l'attore doveva cavarsela da solo con la sua grande mimica, adesso ha un grandissimo scoglio da superare o sfruttare. Parleremo approfonditamente della resistenza di Chaplin fino a tempi moderni e il grande dittatore, quindi siamo nel 36-40, pensate quanto resiste Chaplin, già tutti passano al sonoro negli anni 30 e Chaplin resisterà per 6-10 anni. Poi vi diciamo perché questo piccolo inghippo di date. Però non possiamo non fare un appunto, un piccolo appunto, prima di parlarvi di Chaplin, dell'evoluzione della comicità. La soluzione adottata dai fratelli Marx, ad esempio, non so se ne avete sentito parlare, spero di sì.
Io sì.
È interessantissima la soluzione adottata da loro. Riescono a sviluppare la comicità, a evolverla anche nella parte sonora. Perché dico sonora e non parlata? Proprio perché a ognuno di questi personaggi viene attribuito un certo tipo di sfera verbale, ecco, chiamiamola sfera verbale, proprio perché se Grucio ha le acrobazie logico-verbali, chiamiamole, in Arpo troviamo l'afasia e il mimo, la mimistica dei rumori. L'afasia, ricordiamo, che è quel disturbo in cui ci si confondono le parole. L'esempio più lampante che posso farvi, oltre ad Arpo, è dotto in Biancaneve e Sette Nani, quando dice piattiamo di sotto invece che scendiamo di sotto, insomma. E invece Chico è il musicista. Quindi ognuno ha un suo campo verbale e crescono in questo senso le potenzialità narrative della gag. Hanno saputo sfruttare al massimo questa occasione ed ecco che subito la commedia si crea in questo decennio, in questi anni tra il 40 e il 50, e approda sullo schermo, perché alla fine la commedia diventa un unicum di slapstick, gag e sonoro poi. Ed è un divario tra appunto aspirazione e realtà nel protagonista, che diventa trasgressivo, esagerato, la mimica e l'espressività si innalzano, si espandono all'inverosimile e la farsa prevale sullo sviluppo narrativo, l'attore diventa performer e anche un po' gigione. Pensiamo appunto al già citato Totò o a Jerry Lewis, se ci viene un altro grande comico. Ora, siamo negli anni 40-50 e possiamo dire ufficialmente, secondo le cinque categorie del comico Harry Bergson, un grande studioso che appunto lo datiamo tra il 1859 e il 1941, crea queste cinque categorie del comico e nasce il comico di parola, che oggi va appunto per la maggiore, utilizza il sarcasmo, l'ironia, le battute di spirito, i doppi sensi, la satira, la parodia. Questo è il comico di parola. Direi che adesso possiamo ufficialmente entrare nel settore Chaplin e il suo rapporto con la parola, appunto. Quindi Diana, se io ti dicessi Charlie Chaplin, la prima cosa che ti salta in mente quale sarebbe?
Assolutamente la bombetta e il baffetto.
Perfetto. Ed è vero, è il principale personaggio che Chaplin alla fine sviluppa, no?
Assolutamente. Io, come ne parlavamo prima, di commedie e di comicità in realtà ne so molto poco, quindi sono qui dietro al microfono che parlo con voi, ma in realtà sto anche imparando un sacco di cose. Di Chaplin so pochissimo. So che è nato Charles Spencer Chaplin ed era figlio di due artisti di varietà, nato a Londra ed era di una famiglia povera, del popolo, insomma. Fin da subito però calca i palchi delle città come mimo e illusionista ed acrobata, quindi adesso da qui riusciamo a capire perché la sua mimica si è così tanto sviluppata e ne ha fatto una sua caratteristica fondamentale nel suo metodo attoriale, ecco. Nel 1914 comincia a lavorare per il cinema con la Keystone, che abbiamo già citato, e da qui inizia la caratterizzazione del suo personaggio del vagabondo, ossia Charlot, che è quello per cui noi ricordiamo Chaplin e ne abbiamo questa immagine in testa, che è caratterizzata da una giacca del frac striminzita, da pantaloni troppo larghi, visibilmente troppo larghi, scarpe sfondate e troppo lunghe, ovviamente, come quelle ad esempio di un clown, effettivamente, la bombetta e il suo bastone. È un insieme che in realtà non è molto coerente, stride un pochino, perché da una parte c'è questa eleganza che però è paradossale, mentre dall'altra c'è la sua povertà e la sua miseria espresse dalle condizioni degli abiti, che certo non sono messi molto bene, ma sono sdruciti, sono tutti consunti. E il conflitto, oltre a essere rimarcato da questa differenza tra l'eleganza e la sua povertà, è rimarcato anche dalla mimica, come dicevo prima, la gestualità e il portamento. Praticamente lui costruisce il suo personaggio in modo che sia dissonante con l'ambiente in cui si muove. Praticamente c'è un'estraneità rispetto all'ordine costituito della società, e infatti tutti i movimenti di Chaplin sono, diciamo, disordinati, che non seguono una certa logica. E Chaplin, proprio per queste sue caratteristiche, anzi, diciamo Charlot per queste sue caratteristiche, viene ricordato tantissimo in Joker, che rimanda molto alla sua comicità. Vi parlavo prima delle scarpe troppo grandi del clown, infatti Joker all'inizio è un clown e si veste proprio così, con queste scarpe enormi, con questi vestiti che sono dissonanti tra loro, insomma. Chaplin, in realtà, oltre ad aver fatto ridere, ha sempre portato sullo schermo una denuncia contro gli Stati Uniti e la contemporaneità americana, che, guardate un po', è proprio quello che cerca di fare Joker di Todd Phillips. Però, Irene, io questo Chaplin me lo ricordo fino a un certo punto, perché nella tarda filmografia di Chaplin, appunto, questa figura viene un po' messa da parte, viene completamente cancellata, giusto?
Assolutamente vero per quanto riguarda uno sguardo popolare, è giusto. Perché questa figura ce la ricordiamo, o meglio, a livello proprio popolare viene ricordata fino a un certo punto e poi basta. Di solito viene ricordata fino massimo il grande dittatore, non viene pensato il Chaplin post 1940. E quindi Chaplin viene fatto appartenere proprio alla categoria del cinema muto, quando in realtà Chaplin al cinema sonoro approda e, anche se tardi, arriva e si fa poi convincere da questa rivoluzione e la sfrutta anche lui a modo suo. Riesce molto bene con il sonoro. Ma cosa succede? Qual è l'elemento che cambia totalmente? Nel 1936 esce Tempi moderni, che è molto simile all'impostazione che riusciamo a ritrovare nel film, appunto, Joker, ed è per questo che abbiamo creato questo collegamento che magari può sembrare fuorviante. Più
nel 1936, appunto, esce Tempi moderni ed è il primo film in cui Charlot, ossia la figura del vagabondo, fa sentire per la prima volta la sua voce. È una cosa molto divertente, perché nella sequenza Charlot si deve esibire in un locale e, avendo paura di dimenticare le parole della canzone che doveva cantare, se le appunta sui polsini, io direi, magari è una cosa che facciamo tutti, non sui polsini, ma magari sulle braccia, sulle mani, ci è capitato di scriverci qualcosa, no? Però questi polsini volano via non appena entra in scena. Così si rende conto di non avere a disposizione il testo della canzone e improvvisa un testo in Gramelot. E quindi Chaplin sceglie per il suo debutto un testo privo di senso. Infatti, se ascoltate bene, le parole non hanno minimamente un filologico, un senso, e non si capisce neanche quale sia la lingua utilizzata, se vogliamo parlare proprio in questi termini. Così, per realizzare i suoi film successivi, Chaplin decide di abbandonare completamente il personaggio di Charlot che gli aveva donato la popolarità e la fama. E ha giustificato questa cosa dicendo: «Non potrebbe parlare perché non saprei che voce usare. Come riuscirebbe a mettere insieme una frase un personaggio come Charlot? È per questo che lui ha dovuto darsi la gambe».
Quindi Tempi Moderni è un film di svolta, un punto di svolta, perché sentiamo per la prima volta il sonoro in un film di Chaplin, ma non sentiamo Chaplin che parla con parole di senso compiuto, ma soprattutto l'intero film, certo, ha l'elemento del sonoro, ma continua comunque ad avere una grande contaminazione, una forte contaminazione dal cinema muto. Infatti nel film abbiamo molto di frequente i classici cartelli con le didascalie, appunto, di dialoghi fatti. Ci sono i dialoghi, ma sono ancora scritti come nel muto. Ed è interessante questa, diciamo, appunto, contaminazione. Riescono a vivere entrambi nello stesso film e fa di questo film un film proprio di svolta. Finisce qui ufficialmente, tra virgolette, muore, o in maniera più leggera ha dovuto darsela a gambe, citando proprio Chaplin, il personaggio di Charlot, e qua non lo vediamo più. Di conseguenza qua è anche più o meno l'ultima volta in cui ci ricordiamo Chaplin, se non per Il grande dittatore del 40, che poi arriverà e porta un altro livello di critica, molto più sul totalitarismo, mentre invece ricordiamoci Tempi Moderni richiama invece una grande critica al sistema capitalistico. Se noi ci ricordiamo le prime inquadrature, un breve pezzo dell'incipit, oltre al grande orologio e questa musica già avvolgente dell'inizio e la didascalia in cui appunto viene detto che si trattano di tempi moderni, siamo in un periodo difficile in cui all'uomo viene sostituita lentamente la macchina, le prime due inquadrature utilizzate sono di un nuovo, chiamiamolo nuovo, novello montaggio analogico che è arrivato solo 10 anni prima, poi in Europa, ricordiamoci Eisenstein, Ottobre e svariati altri film in cui poi viene utilizzato il montaggio analogico, in cui ha un... ricordiamoci cos'è il montaggio analogico. Il montaggio analogico sono due inquadrature utilizzate di due ambienti completamente diversi, messe vicine l'una accanto all'altra per creare un senso narrativo che spetta allo spettatore. Lo spettatore dovrà interpretare, farà collegamenti narrativi appunto che esulano dalla struttura filmica, esulano dalla conseguenzialità narrativa effettiva delle inquadrature. In questo caso le inquadrature viste sono la prima appunto di una mandria di bovini che corrono tutte in una stessa direzione, montaggio di dissolvenza incrociata su appunto frotta di uomini che escono dalla metropolitana per dirigersi alla fabbrica. È proprio il consumismo che viene portato all'estremo, tutto il film parla poi di alienazione, è una grandissima critica alla catena di montaggio fordista, quindi al progresso. Lo stesso Chaplin si aliena nel fare lo stesso movimento dello stringere il bullone e continua a farlo fino all'inverosimile, per non parlare del momento, del climax della situazione quando arriva la macchina che aiuterà l'uomo addirittura a mangiare per sostituirlo. È una situazione paradossale in cui la critica è chiara e forte ed è riconducibile perfettamente allo scenario di Joker, in cui l'essere umano ha poco spazio in cui inserirsi, proprio letteralmente.
E oltre all'immaginario di Joker è riconducibilissimo anche all'immaginario moderno, perché questi sono ancora tempi moderni nonostante tutto.
Beh, fino a questo punto, fino a Tempi Moderni, vengono inserite sì denunce per la società americana, ma ci sono molti elementi in altri film di Chaplin, di ricordi autobiografici di Londra e uno sguardo appunto impietoso sulla storia sia statunitense che personale, quindi. Ed è interessante sapere come alla prima appunto del film Luci della città c'è stato, negli Stati Uniti, c'è questa diceria, insomma, di questo piccolo scambio tra Chaplin e un altro grande contemporaneo di Chaplin.
Ossia Albert Einstein. Insomma, Albert Einstein e Chaplin andarono alla prima, appunto, di Luci della città insieme, e quando gli spettatori li videro si dice che si alzarono in piedi ad applaudire calorosamente, come avrebbero fatto, anzi, come avrebbe fatto chiunque. Allora pare che Chaplin abbia mormorato ad Einstein: vede, applaudono me perché mi capiscono tutti e applaudono lei perché non la capisce nessuno. Quindi la linea tra queste due menti geniali è molto molto sottile in realtà.
E soprattutto la comicità continua ad essere un'aura costante intorno a questa figura di Charlie Chaplin, attore e personaggio. Non si riesce a distinguere bene cosa sia l'uno e cosa sia l'altro, dove finisca l'uno, dove finisca l'altro alla fine.
O se uno e l'altro finiscano in realtà a un certo punto.
Da qui il continuo scontro appunto tra l'individuo e il collettivo si espande ancora di più e troviamo qua proprio un intrinseco individualismo del singolo contrapposto al totalitarismo del sociale nelle sue diverse forme. Approdiamo nel 1940 Il grande dittatore, anche questo un must della storia del cinema, che è valso a Chaplin due candidature all'Oscar ma nessuna statuetta. Il grande dittatore è il primo film completamente sonoro di Chaplin, in cui lui stesso veste i panni di due personaggi, quindi da un unico Charlot grande caratterizzato da questo aspetto particolare, arriviamo all'interpretazione di ben due personaggi: sono un barbiere ebreo e questo tremendo Adenoid Hinkel, che è palesemente ovviamente la parodia di Adolf Hitler. Ricordiamoci che, essendo il 40, stanno scoppiando i grandi conflitti mondiali, la parodia è palese. Ma fatto interessante, la dichiarazione di Chaplin all'uscita del grande dittatore, quando sono anche venute a galla tutte le grandi tragedie della seconda guerra mondiale, dei campi di sterminio, lui stesso dichiarò che non avrebbe mai permesso al film di uscire se avesse saputo veramente cosa c'era dietro a tutta la seconda guerra mondiale, a tutta la dissolutezza dei campi di sterminio e a questa grande tragedia. Per rispetto non l'avrebbe mai fatto uscire, non l'avrebbe rappresentata in questa maniera, avrebbe portato molto più rispetto alla situazione. Ed è interessante vedere come questa intervista si inserisce nel contesto post uscita del film. Nel finale del film Chaplin prende la parola un'ultima volta e pronuncia questo celebrissimo discorso all'umanità, che tutti abbiamo visto probabilmente estrapolato su Instagram o su YouTube. È quel discorso in cui Chaplin esorta l'umanità a stringersi insieme e collaborare e a opporsi a questi grandi totalitarismi, a queste grandi potenze che comunque cercano di danneggiare l'individuo. Ma se l'individuo riesce comunque a collegarsi con altri individui, riescono a fare insieme una rete, una forza popolare, riusciranno poi a scardinare il sistema di potere che sta poi al vertice. Già da questo discorso si inizia a intravedere una linea ancora più dura, una presa di posizione ancora più dura contro il sistema capitalistico americano, e sarà anche questo a gravare sopra la testa di a far pesare sopra la testa di Chaplin l'accusa di filocomunismo e di maccartismo poi. L'ultimo punto che vi lasciamo è questo Luci della ribalta, l'ultimo film di Chaplin, è un suo addio alle scene, dove Chaplin decise di affidare una piccola parte a quello che era stato il suo maggior rivale all'epoca del muto, Buster Keaton, che abbiamo già citato tra l'altro. Il film è appunto questa storia di amore ed amicizia tra questo anziano clown Calvero e Terry, che è questa giovane ragazza che Calvero ha salvato dal suicidio. E nel finale del film Terry è ormai un'acclamata ballerina e per riconoscenza appunto offre a Calvero la possibilità di tornare a calcare le scene, e quindi Calvero si esibisce in un'applauditissima gag insieme a questa sua vecchia spalla, di nuovo Keaton appunto, come abbiamo citato prima. E alla fine del numero però Calvero è colto da un malore e lo porterà poi alla morte. Questo malore cade sull'orchestra rovinosamente, ma il pubblico non si accorge del malore, pensa che sia tutta una messa in scena e continua ad applaudire. La tragicità di una scena del genere non può non richiamarci molti film contemporanei.
Uno che mi viene in mente, e non so se potrebbe essere una citazione fatta apposta, è Il Cigno Nero.
Esatto, uno che viene in mente subito alla memoria, Il Cigno Nero, di cui abbiamo già parlato pensando all'interpretazione di Natalie Portman. Questa dissonanza è appunto alla base di quello che abbiamo anche detto nella scorsa puntata della comicità, dello sguardo comico appunto novecentesco di Pirandello, insomma, della risata antifrastica, del capire cosa c'è dietro, e crea una situazione che è tragicomica, fa riflettere molto. Insomma, questo numero di Calvero e della sua spalla, e di Buster Keaton con appunto Charlie Chaplin, segna l'uscita di scena nella realtà come nella finzione proprio dello stesso Chaplin. È una sequenza inserita in un film sonoro che però è pensata e realizzata proprio come se si trattasse ancora di un film muto. E appunto è la prima e ultima occasione in cui questi due grandi della comicità si trovano a recitare insieme, pensate. Ora, benché lavorasse e vivesse negli Stati Uniti da molti anni, Chaplin non ha mai chiesto la cittadinanza statunitense, è importante ribadirlo. E appunto, avendo i suoi film messo spesso, molto spesso, troppo spesso in evidenza le contraddizioni della società americana, divenne facilmente un bersaglio del movimento maccartista, come abbiamo già detto, anche questo, ed è stato appunto più volte accusato di filocomunismo. Nel 52 porta Luci della Ribalta in Europa, porta Luci della Ribalta in Europa, e in questa uscita gli viene negato il visto d'ingresso negli Stati Uniti, e così la vita di Chaplin dal 52 fino al 77 è una vita, diciamo, ritorna europeo, decide appunto di ritirarsi in Svizzera, dove si spense la notte di Natale. Pensate anche alla poesia che aleggia intorno a questa figura: si spegne la notte di Natale del 1977, lasciando una decina di figli e lasciando vedova una moglie di 20 anni più giovane. Anche questo fatto, insomma, fece scalpore all'epoca.
Insomma, la figura di Chaplin, Chaplin personaggio, Chaplin attore, una figura che non si capisce bene dove metta e dove ponga i suoi limiti e i suoi confini. Però abbiamo citato tantissime cose, abbiamo citato Joker, abbiamo citato Walt Disney, che non solo riprende anche questa comicità, ma cerca di essere un po' il contrasto di Chaplin, cercando di portare sullo schermo una visione completamente diversa e differente della catena di montaggio, cercando di contenere le denunce sociali e le denunce al fordismo che aveva portato sullo schermo Chaplin.
Assolutamente, infatti ci riagganciamo all'argomento del prossimo episodio, dove ci ricollegheremo a tempi moderni del 36, parleremo di un grande must che appunto esce appena un anno dopo. Non a caso parleremo anche di questo. Disney si, diciamo, tra virgolette, contrappone, risponde a questa visione di Chaplin. Stiamo parlando di due figure completamente diverse, con collegamenti politici completamente diversi. Ricordiamoci che Chaplin ha fondato la United Artists, o meglio, è stato uno tra i fondatori della United Artists, che appunto è una casa di produzione cinematografica alternativa che si contrapponeva alle grandi major cinematografiche dell'epoca, che avevano troppi collegamenti politici e troppi collegamenti con le grandi potenze capitaliste.
Ma non vi diciamo di più, voi rimanete con noi e seguiteci ogni giovedì alle 15. Anche questa puntata è arrivata alla fine. Io ti ringrazio, Irene, per avermi insegnato un sacco di cose oggi, e a risentirci.